Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Utile semestrale di 25 miliardi di franchi per la Banca Nazionale Svizzera, tutti realizzati tra inizio aprile e fine giugno, grazie soprattutto alle borse. Hamas è pronto al disarmo, l'annuncio di Trump e il movimento conferma, ma da Gaza poi dovrà andarsene anche Israele, che per ora non commenta. Emergenza migranti a Ceuta, esclave spagnola in Marocco, migliaia di persone forzano il confine, anche a nuoto, rinvenuti in mare già 16 morti. Primi sei mesi dell'anno inutile per la Banca Nazionale Svizzera. L'Istituto Centrale Elvetico ha infatti realizzato un guadagno di 25 miliardi di franchi, e questo grazie soprattutto alle borse nei mesi di aprile, maggio e giugno. Altri dettagli con Marzio Minoli.
Buone notizie dalla BNS, che nel secondo trimestre ha generato un utile di 25 miliardi e 700 milioni di franchi, il quale è sommato a quello dei primi tre mesi dell'anno, durante il quale c'era stata una perdita di mezzo miliardo, ci porta ai 25 miliardi e 200 milioni totali per il primo semestre. Nei dettagli, le posizioni in valuta estera, principalmente dollari e euro, hanno generato tra interessi, dividendi e utili in capitale 31 miliardi di franchi, e sono state soprattutto le borse a contribuire maggiormente a questo risultato, mentre le obbligazioni, che rappresentano circa il 70% degli investimenti della BNS, non hanno praticamente registrato variazioni di rilievo. Sono state invece le posizioni sull'oro a perdere maggiormente. Se a fine 2025 un chilo d'oro valeva ancora 110.000 franchi, ecco che sei mesi dopo, quindi al 30 giugno, ne valeva 104.000, una differenza che, moltiplicata per le 1.040 tonnellate di oro nei forzieri della BNS, ha portato a una perdita di quasi 6 miliardi e mezzo di franchi. E siccome la stragrande maggioranza degli investimenti della BNS è in euro e in dollari, un occhio di attenzione al mercato dei cambi. E qui possiamo dire che non ci sono stati particolari scossoni. Il leggero indebolimento del franco ha contribuito a un utile di 2 miliardi e mezzo sulle posizioni in valuta estera.
Pronti a consegnare le nostre armi, ma Israele deve rispettare gli impegni e ritirarsi. Hamas si dice d'accordo con l'intesa annunciata dal presidente statunitense Donald Trump, che via social ha annunciato di aver raggiunto un accordo per disarmare il gruppo islamico che controlla la striscia di Gaza. Molto rimane da chiarire riguardo all'attuazione del piano, e soprattutto per ora Israele non si è espresso. Chiara Savi.
I toni di Donald Trump via social sono trionfali. L'accordo storico, scrive, con il completamento del disarmo di Hamas, l'esercito israeliano si ritirerà e la Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per assumersi la responsabilità della sicurezza di Gaza per i suoi residenti e i suoi vicini. Hamas ha confermato di accettare l'intesa, si dice pronto a consegnare le armi al comitato tecnico palestinese incaricato della transizione politica e di garantire la sicurezza nella striscia. Ma Israele deve fare la sua parte, deve ritirarsi, altrimenti tutto salta, ha dichiarato a vari media internazionali un rappresentante del gruppo islamico coinvolto nelle trattative con Egitto, Qatar e Turchia. Molti dettagli di un processo che viene definito a tempo indeterminato vanno ancora chiariti, non solo su come vigilare sul processo di disarmo, ma anche sull'ipotetico ritiro di Israele, che da sempre si oppone all'uscita del suo esercito dalla striscia prima che ci sia una completa smilitarizzazione del gruppo islamico. Alcune fonti affermano che proprio i mediatori turchi, qatarioti ed egiziani hanno spinto Hamas ad accettare l'intesa per buttare la palla nel campo di Israele. Washington ha fatto sapere che se lo Stato ebraico non accetterà, Donald Trump sarà molto molto deluso. Ma per il premier Benjamin Netanyahu e il suo governo sarebbe un autogol avviare un ritiro a pochi mesi dalle elezioni politiche di ottobre.
Il presunto sostegno militare della Cina all'Iran torna al centro dell'attenzione. Teheran starebbe per ricevere circa 400 lanciamissili antiaerei da alcune aziende del gigante asiatico. Il governo di Pechino smentisce le indiscrezioni, ma la vicenda riaccende i dubbi sulle forniture di sistemi d'arma ai guardiani della rivoluzione. Sullo sfondo anche il petrolio e gli interessi geopolitici di Xi Jinping. Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale.
Possono abbattere droni, elicotteri e aerei a bassa quota e sono dispiegabili rapidamente attorno a basi militari e impianti energetici. Sono le qualità dei lanciamissili antiaerei portatili prodotti da Zhongxin Baoshan, azienda di Hong Kong. Secondo Reuters, l'Iran dovrebbe riceverne fino a 400 entro poche settimane, un affare da 60-70 milioni di dollari statunitensi, utile a ricostruire la difesa aerea iraniana, messa alla prova dalla guerra con America e Israele. Si tratta di sistemi di difesa, non armi offensive in grado di cambiare il conflitto, ma nei mesi scorsi si era parlato anche di presunte trattative per l'acquisto di missili da crociera antinave cinesi. Xi Jinping mi ha garantito che non armerà l'Iran, sarei molto deluso se lo facesse, ha detto Donald Trump, che a settembre dovrebbe ricevere il presidente cinese alla Casa Bianca. Pechino intanto smentisce tutto, le indiscrezioni sui lanciamissili, dice il Ministero degli Esteri, sono completamente infondate. La Cina ha sempre negato aiuti militari diretti all'Iran, suggerendo che eventuali responsabilità siano di aziende private e intermediari. Dall'inizio della guerra Pechino sta cercando di mantenere un difficile equilibrio. Sul fronte economico non ha fornito tutto il sostegno atteso dall'Iran, tagliando del 40% le importazioni di petrolio. Sul piano diplomatico sì, continua a chiedere dialogo ed escalation, ma non si espone in prima persona nei negoziati. L'obiettivo è difendere gli interessi regionali della Cina e salvaguardare anche i rapporti con i paesi del Golfo. Un esercizio che potrebbe essere complicato dalle voci sui lanciamissili.
È emergenza migratoria a Ceuta, esclave spagnola in Marocco. Ieri migliaia di persone, per lo più nordafricani, sono entrate nel territorio spagnolo via terra o a nuoto via mare, dove sono già stati ripescati corpi senza vita di 16 persone. Oggi a Ceuta sono attesi il premier spagnolo Sanchez e il ministro dell'Interno. Bruxelles sta monitorando la situazione ed ha offerto alla Spagna il supporto di Frontex, l'agenzia europea della Guardia di Frontiera. Da Madrid, Giulia Danieli.
Spagna, viva Pedro Sánchez!
Escono dall'acqua gridando viva Spagna, viva Pedro Sánchez, e sono migliaia, tutti giovanissimi. Si arrampicano sulle reti di protezione e si buttano in mare per aggirare il promontorio che separa il confine tra il Marocco e l'exclave di Ceuta, città spagnola in territorio marocchino. E da ieri è di nuovo emergenza migranti in Spagna. È una situazione drammatica e impossibile da gestire per le autorità locali. Il presidente di Ceuta, Juan José Vivas, ha chiesto al governo di Madrid di dichiarare lo stato di emergenza.
Io credo che siamo in una situazione di assoluta emergenza umanitaria.
Credo che ci troviamo di fronte a un'autentica emergenza umanitaria e sociale che richiede un intervento con tale classificazione di emergenza attraverso un comando unico che renda la risposta energica, decisa e immediata. Così Vivas ha lanciato un appello all'azione di fronte a questa ennesima crisi migratoria. Negli ultimi 12 mesi sono stati recuperati in mare i cadaveri di 60 persone, per lo più giovani, morti nel tentativo di raggiungere a nuoto la costa. Una delle principali preoccupazioni è il sovraffollamento dei centri di accoglienza, che oramai sono stracolmi e stanno già avendo problemi di carattere sanitario. Il timore adesso è che si ripeta una nuova crisi migratoria come quella del 2021, quando oltre 8.000 migranti in solo due giorni erano arrivati a Ceuta.
Ed è tutto per il Radiogiornale delle 9, ora c'è lo sport. Buona giornata.